Sì, io sarò breve, inizio. Se per Ivana va bene, inizio io. E sì, grazie sia a Gregorio che a Ludovica. Allora, do un riscontro immediato a Ludovica. In realtà, diciamo, in questi anni di mia ricerca, e quindi anche di stesura del libro, io mi sono interrogato più volte, su, che cosa rende davvero umani, noi, che cosa ci rende umani nei luoghi di lavoro. Perché quando si fa, diciamo, il giro di queste fabbriche evolute, ripeto, non sono poche, sono tante, si comprende che, questa ibridazione tra uomo e macchina è un'ibridazione inarrestabile, irreversibile. Quindi nel tempo, la vera domanda di senso che tutti dovremmo porci è che cosa ci rende davvero umani? E non è un fatto solo antropomorfico. Cioè, io capisco che cos'è un robot perché vedo il robot a farfalla che costruisce la panda a Mirafiori o a Pomigliano. È evidente che capisco, insomma, da questo. Il problema è che cosa ci rende umani quando comprendiamo che quel robot è probabilmente un'esplicazione della nostra intelligenza e riesce a interagire con noi in un certo modo, persino a proteggerci. Quanti lavoratori prima del robot a farfalla hanno avuto danni fisici facendo quel tipo di operazione? Quindi non so, ecco, non so se ho risposto alla tua domanda, che è molto interessante, però ecco, io a monte mi porrei questa domanda, cioè, più volte, ecco così. E tra l'altro ho avuto un riscontro su questa domanda in una bellissima, diciamo, una serie di eventi che che l'università con cui io lavoro, che è la Cornell University, ha avuto nel tempo, perché loro hanno chiesto a una serie di docenti di varie materie, antropologi, filosofi, sociologi, giuristi e così via, what makes us human? Cioè, che cosa ci rende umani? Ecco, anche lì, proprio a seguito anche di questa serie di riflessioni, ecco. Ho pensato che effettivamente poi alla fine dei conti la vera domanda di senso è questa. Rispondo a Gregorio. Io anche qui, insomma, ora non so, però ci vado per sintesi, poi inviterò a leggere il libro, che vi devo dire. Però io sono convinto che alla base della dignità, in fondo alla dignità, c'è una forma procedimento. Ci sono giuristi che ritengono che la dignità, si debba tutelare in maniera statica, fissando regole, 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 regole. Io sono convinto, inserendomi in una scuola sia filosofica, Ricoeur, ed altri, sia in una scuola di giuristi, prevalentemente tedeschi, diciamo, che vengono dalla scuola un po' della Renania e così via, ma anche italiani, quindi Giugni, Treu ed altri, che al fondo della tutela della dignità c'è la forma procedimento, un procedimento. Io sono andato un po' oltre, l'ho chiamata forma procedimento. Perché non basta scrivere solo la regola, ma serve un modo attraverso cui quella regola venga attuata. E nei luoghi di lavoro, perché una regola sia attuata, hai bisogno di attori responsabili che sappiano fare questo tipo di attività. E secondo me questi attori sono per l'appunto gli stakeholder sociali, il sindacato, le organizzazioni datoriali e via dicendo. Ora qualcuno potrà dire, ma noi sappiamo che non sono così forti, in alcuni casi non sono così brillanti, in alcuni casi sono molto deboli, in altri sono collusi, insomma tutte cose che noi sentiamo dire. Io muovo dall'idea che bisogna dare molta fiducia a questi attori e che bisogna rafforzare le proprie prerogative nei luoghi di lavoro. Ecco perché poi nel mio libro vado un po' oltre e dico anche che per realizzare questa trasformazione sistemica bisogna modificare una parte certamente dello statuto dei lavoratori che riguarda l'esercizio dei poteri del sindacato a livello aziendale, quindi incidere su alcune norme dello statuto che non sono l'articolo 13 ed altre, ma dall'articolo 19 in poi. E in questo modo si realizza quel bilanciamento che tu dici, cioè come si realizza il bilanciamento tra due contrapposti interessi, e naturalmente contrapposti interessi, e meno male che esiste questa contrapposizione, tramite una forma procedimento. E questa forma procedimento deve essere assegnata al contratto collettivo e quindi agli attori che scrivono quel contratto. Perché non è stato, perché non è stata lasciata la parola equivalenza? Perché la parola equivalenza dal 70 al 2015 era stata riempita di contenuti dalla giurisprudenza e dunque era impossibile continuare a utilizzare quel concetto, proprio in termini di tecnica legislativa. Ecco perché il legislatore sceglie un termine neutro, riconducibile nel primo comma del 2103, e quel concetto neutro viene agganciato al contratto collettivo, lasciando al contratto collettivo nazionale e poi decentrato il potere di definire come tutelare al meglio il lavoratore. Non so se ho risposto alla tua domanda, poi c'è anche un altro pezzo interessante che tu hai messo
Chiaro,
in
chiaro,
conto
molto chiaro, grazie.
sulla flessibilità del mercato del lavoro, ma questo è il male italiano da sempre. Io ricordo, insomma, chi di voi studia queste cose lo sa, vi ricorderete il rapporto Delors, cioè Delors degli anni 90 e così via, cioè tutti noi sapevamo che avevamo un mercato del lavoro effettivamente sbilanciato a favore dei lavoratori subordinati e un mercato, parliamo degli anni 90, parliamo del periodo di Ciampi, di Giugni Ministro, di Tre, quindi insomma, parliamo di quel periodo. Tutti sappiamo queste cose da allora, ma da allora abbiamo fatto pochissimo come ordinamento. E abbiamo fatto poco dove? Nelle misure di mitigazione del rischio da disoccupazione. E dov'è il modo da cui partire, il modo più efficiente per modificare queste, per introdurre queste mi misure di mitigazione? Attraverso l'introduzione di politiche attive. E come si realizzano le politiche attive nel nostro sistema? In un modo complicatissimo, perché noi abbiamo l'articolo 117 della Costituzione che vincola questa materia, che è concorrente, alla cooperazione leale tra Stato e Regioni. E ciò non accade. Quindi noi abbiamo 20 sistemi di politiche attive concorrenti tra di essi, funzionanti in maniera diversa, dove i tre grandi funzionano benissimo, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Triveneto. Tutto il resto è, forse la Toscana un po', tutto il resto è abbandonato a se stesso. Non solo. Queste politiche attive come funzionano? Sulla base di un matchmaking che si tra domanda e offerta di lavoro, che deve prevedere un sistema digitale di incontro facilitato tra domanda e offerta di lavoro. Non l'ha realizzato il legislatore del 2015, non l'ha realizzato il legislatore del 2019, nonostante il cartone animato che ci hanno fatto vedere più volte. Cartone animato non nel senso dispregiativo, perché noi abbiamo visto solo il cartone animato su, diciamo, i navigator e sulla famosa app che attendiamo dal 2018-19. Ad oggi è rimasto tutto un po' bloccato. Quindi c'è un problema serio che il nostro ordinamento non riesce a risolvere. Ed è una responsabilità collettiva, cioè non è che c'è uno, un partito politico, un soggetto, un signore, un presidente, un amministratore che è più responsabile degli altri. C'è una responsabilità delle regioni, c'è una responsabilità del mondo sindacale, c'è una responsabilità del mondo datoriale, una responsabilità veramente generalizzata. E questo crea tante complicazioni. Quindi chiunque dovrà mettere mano a questa parte delle riforme strutturali che persino il PNR indica come riforma strutturale del nostro paese e dovrà avere il coraggio di incidere su questi gangli complicatissimi. Ci riuscirà, non ci riuscirà? Io spero di sì perché sono un uomo ottimista, però ecco, i problemi sono lì e quindi situazioni come quella che tu descrivevi sono, ahimè, molto diffuse e creano tante complicazioni.
Parto, beh, vi ringrazio e parto dall'osservazione di Marco sulla qualità del lavoro. Allora, qualità del lavoro che sappiamo essere un concetto multidimensionale, che include appunto tante dimensioni diverse. Io questa mattina mi sono soffermata soprattutto sulle critiche al lavoro di piattaforma. Bisogna riconoscere che per alcune dimensioni della qualità del lavoro, invece, le piattaforme offrono al lavoratore del vantaggio rispetto ad altre situazioni. Per esempio, rispetto alla possibilità di accesso al lavoro, a cui faceva riferimento adesso in chiusura Michele. Quando intervistiamo i lavoratori e chiediamo la loro esperienza, la prima cosa che dicono, dobbiamo ricordarcelo, è le piattaforme sono ottime perché mi hanno permesso di trovare lavoro nel momento in cui io, attraverso forme di intermediazione d'altro genere, non lo stavo trovando. Nelle interviste ai lavoratori, la piattaforma è l'alternativa alla disoccupazione, non è l'alternativa a un lavoro tutelato o al lavoro dipendente o al lavoro d'altro genere. E tutto va parametrato rispetto a questo e bisogna tenerlo ben presente. Le piattaforme almeno ora, poi bisogna capire con il ciclo di vita delle piattaforme, perché poi appunto per quell'alleanza che vi dicevo prima poi cambia tutto, però in questo momento le piattaforme offrono lavoro a persone che altrimenti non riuscirebbero a trovarlo e questo dobbiamo ricordarci. Non solo, le piattaforme pagano immediatamente. Un'altra delle cose che ci dicono i lavoratori è: arrivo alla fine del mese e mi arriva il pagamento, cosa che dobbiamo dircelo nel mercato del lavoro, soprattutto quello autonomo, quello con collaborazioni, quello, si viene pagati dopo mesi, se si viene pagati, bisogna sollecitare 100 volte. Intervistavo una babysitter che mi diceva: io entro in casa e dove faccio la babysitter, l'app attiva il timer, finisco e se sono stata 17 minuti in più, l'app in automatico mi riparametra i 17 minuti in più e mi aumenta il compenso dei 17 minuti in più che ho fatto. Quando mai nella mia vita i 17 minuti in più mi sono stati riconosciuti? E questo dobbiamo considerare. E dopo c'è tutto il resto, però. A me ha colpito molto che quando intervisto i lavoratori di diritti non mi parlano spontaneamente. Devo chiederlo io. Arrivati alla fine. Beh, no, diritti, e spesso non hanno nemmeno la consapevolezza di non averli. Quando dico: che contratto hai? Mi dicono: beh, ho l'app, è tutto visibile, tutto. Sì, però se sta male cosa succede? Cioè, spesso c'è un'inconsapevolezza anche delle condizioni contrattuali che è data anche da situazioni di fragilità delle persone che operano attraverso queste piattaforme, che non sanno nemmeno quali sono i loro diritti. Spesso le piattaforme mettono in campo un'assicurazione, questo c'è nella gran parte dei casi, nient'altro ovviamente no, ma non c'è nient'altro, ma i lavoratori spesso non lo sanno. Lodovica, grazie, io scendo di scala d'astrazione e
Grazie.
anche di profondità e mi aggancio all'idea di luogo per richiamare un'altra questione, cioè io mi sono interrogata a lungo se questi spazi digitali siano luoghi, dove il luogo è relazione mentre lo spazio no, cioè la differenza tra spazio e luogo è che il luogo è relazionale. Sono dei luoghi? E questa domanda vale ancora di più oggi con la diffusione dello smart working o del lavoro remoto o comunque non si può chiamare sempre smart working questa cosa che stiamo facendo, ma questa cosa qui che non sappiamo bene come chiamare, probabilmente resta più o meno smart, ma resta. Allora, se anche il lavoratore dipendente sempre più lavorerà fuori dal luogo di lavoro, bene, allora qual è il luogo di lavoro? È la piattaforma attraverso cui si scambia informazioni con i suoi colleghi, il luogo di lavoro è casa sua. Allora, da questo punto di vista, la riflessione da fare rispetto a questo decentramento riguarda anche il luogo da cui lavoriamo, che non è necessariamente il luogo di lavoro. Stiamo andando in una direzione che con un'etichetta chiamo la città domicilio. Lavoriamo da casa, ci consegnano il cibo sulla porta, ci portano a casa, Amazon si consegna, compriamo le cose online e ce le consegnano a casa, lavoriamo da casa, tutto da casa. Un'alternativa a questa città domicilio, che potete immaginare ha degli impatti relazionali, sociali, di riproduzione delle disuguaglianze incredibile, l'alternativa è la città della prossimità. Cioè, bene. Va bene uscire dal perimetro di cemento armato, non l'ha detto nessuno che noi dobbiamo fare 70-100 km al giorno per andare in un posto a lavorare, o se a lavorare più vicino, ma in un luogo di lavoro. Allora, su questo, per esempio, io sto facendo tanta ricerca sugli spazi di co-working, sui nuovi luoghi di lavoro, e questo è fondamentale. Dopo è chiaro che cambia tutta la geometria e la geografia delle nostre relazioni, dei nostri movimenti, cambia tutto e su questo dovremmo fare, beh, servirebbero altre 3 ore, non basterebbero, cioè tutta un'altra riflessione da fare questo. Grazie.
Direi che 3 ore, professoressa, io me ne prenderei almeno mezz'ora perché avrei una serie di domande da porre sia a lei che al professor Faglioli, ma evidentemente non è possibile. Abbiamo 4 interventi ancora, gli ultimi 4, mi raccomando la brevità oltre che la sintesi. Quindi Stefano Guffanti, Vincenzo Sabatino, Mariga Mereghetti, Lorenzo Gariello. Prego.